Eurologia, discorsi sull'europeo e non, in compagnia di Bruno Longhi.
Buongiorno, un cornetto?
È un espresso, giusto?
Sì!
Oh, ho vinto!
Vincere non è mai stato così facile. Sisal Fan Club è il gioco online che premia le tue conoscenze sul mondo del calcio e dello sport. Vai su sisalfanclub.it, vesti i panni di un allenatore e scala la classifica. Oltre 2000 premi in palio per un montepremi di 200.000 euro. Con Sisal Fan Club ogni minuto è buono per vincere. Concorso a premi Sisal Fan Club 2021, valido dal 17 marzo al 15 luglio 2021. Montepremi 199.679 euro. Regolamento disponibile su sisalfanclub.it.
Ci siamo. Bruno Longhi, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao
Bruno, ben trovato e buon inizio di settimana e soprattutto buon europeo. E allora facciamo un po' il punto con te, partendo dalla nazionale, e ti chiedo subito se questa nazionale che stiamo vedendo in questo momento è quella che ha espresso ad oggi, in base alle partite che abbiamo visto, il miglior calcio. Bruno,
stiamo raccontando di un europeo che a noi sembra più bello, no, di quanto non lo sia per gli altri. Lo apprezziamo perché abbiamo battuto al debutto la Turchia segnando per la prima volta 3 gol in questa competizione, e perché abbiamo raggiunto questo obiettivo attraverso il gioco con la G maiuscola e non per l'abilità dei singoli. Ecco, in questi primi 3 giorni che ci lasciamo alle spalle, direi che la vittoria dell'Italia è stata, con quella del Belgio, la più netta sicuramente nel risultato. È chiaro che dobbiamo tenere presente anche quello che è il valore che ha espresso l'avversario, perché l'Italia sicuramente è stata la più bella, la più piacevole, quella che ha espresso il miglior gioco, quel gioco ovviamente che è figlio del tiki-taka di guardioliana memoria, cioè pronto recupero della palla, asfissia continua nei confronti degli avversari che non possono uscire dall'area di rigore, per cui è un modo anche di difendere attaccando. E poi le altre hanno ottenuto dei risultati importanti, tipo l'Inghilterra, lo stesso Belgio, e vanno considerati anche in quest'ottica quelli che erano gli avversari, perché è chiaro che la Croazia è sicuramente più forte della Turchia. Il Belgio doveva vedersela con la Russia, ha avuto un avversario abbastanza portabile, e poi vabbè, ci sarebbe l'Olanda, ma questo è tutto un altro discorso, perché è stata una partita piacevole in senso assoluto. Però ripeto, l'Italia non solo ha impressionato me, direi che ha impressionato tutti. Una squadra in cui non eccelle nessuno, non eccelle l'individualità, ma eccelle il gioco.
Eh sì, il gruppo, lo ha detto anche Insigne post partita. Invece andiamo a parlare purtroppo di quello che è successo a Eriksen. Lui ha detto non mollo, però è chiaro che bisogna capire quello che è successo e insomma il suo futuro è tutto da scrivere in questo senso.
Tra l'altro dovrebbe essere dimesso nei prossimi domani.
Sì, domani, Bruno. Così hanno detto.
Sì, allora, premesso che quello che sarà è tutto nelle mani dei medici, degli esami ai quali verrà sottoposto. Non possiamo adesso ipotizzare quello che potrà essere il suo futuro, se avrà ancora l'idoneità per poter giocare. Che cosa sia effettivamente accaduto non l'abbiamo capito, perché le voci sono state tutte disparate, tutte diverse. Si è trattato probabilmente di un fatto coronarico, però rimane una definizione abbastanza poco chiara, no? Bisogna capire esattamente il perché di questa sua caduta, di quello che abbiamo visto, che ci ha lasciati veramente tutti senza respiro, che ci ha lasciati in trepidazione, ci ha fatto soffrire, diciamolo francamente. Mm-hmm. E poi questa vicenda Eriksen, ove ce ne fosse bisogno, ci ha fatto anche capire che la vita di un uomo viene prima di qualsiasi cosa, figuriamoci poi di una partita di calcio. Però proprio il calcio, il suo mondo, il mondo del calcio, i suoi atleti ci hanno mostrato quanto sia importante la solidarietà, la voglia di tendere la mano verso chi sta per affogare o sembra già affogato. Ecco, la resurrezione di Eriksen, ripeto, al di là di quello che sarà, è un capitolo importante nel grande libro dello sport e della vita. È un libro che continua a raccontarci di un europeo, come dicevo prima, che a noi sembra più bello, ma che sicuramente nella storia resterà come l'europeo di Christian Eriksen.
Bruno, torno di nuovo al campo. Ieri sera ha giocato l'Olanda, ha vinto, ha fatto vedere delle belle cose, si è fatta rimontare, poi ha trovato il gol nel finale. Un'Olanda che ormai ha abbandonato quella difesa a 4, gioca a 3 da un po' di tempo, ma pratica un bel calcio. Ecco, può essere la sorpresa?
Allora, la difesa è stata irrobustita, perché poi il 3 e il 5 dobbiamo insomma qui discutere, no, se è una difesa 3 o una difesa 5, comunque il solito discorso che si fa quando si gioca con questo modulo, no? Però c'è da dire che ha anche beccato due gol nel giro di 4 minuti, per cui è stata rafforzata la difesa per vedere di cambiare un pochino quello che è l'assetto, e però i gol sono arrivati. Anche qui bisogna tenere presente sempre della forza dell'avversario. La partita è stata piacevolissima perché ci sono stati dei ribaltamenti di fronte. È stata piacevole soprattutto nel secondo tempo, perché una volta che è stata punta nell'orgoglio l'Ucraina è riuscita a rimettersi a galla, a ritornare in partita. Non ha avuto ovviamente dalla sua un portiere in grandissima serata, però per quanto dici a proposito dell'Olanda, non dimentichiamo che è una nazionale che è stata 3 volte finalista mondiale, che ha vinto un europeo, che deve riscattare come noi del resto il fatto di non aver preso parte all'ultimo mondiale. Quella è una molla psicologica, però dal punto di vista del gioco è chiaro che è una squadra che poi ha cambiato anche il modo di attaccare, perché punta e fa leva su un centravanti che tra l'altro è il più alto di tutto l'europeo, 1,97 m, al pari di Giuba della Russia, simpatico. Per cui ha messo davanti veramente il pilone, quasi che si giocasse a basket. Per cui un'Olanda che rimane ancora indecifrabile, che però ha dei giocatori veramente forti. Sorpresa non la posso definire sorpresa, perché l'Olanda che faccia bene non può essere una sorpresa. Diventa sorpresa nel giorno o nel momento in cui, o nel torneo in cui fa male.
Invece andiamo a parlare del calciatore che insomma ha rapito di più la tua attenzione, ovviamente insomma,
queste prime partite.
Sì, ma guarda, allora, premesso che il gol più bello per me è stato quello di Yarmolenko, però qui siamo sull'episodio, sulla giocata, no? Per quanto riguarda i singoli, mi è piaciuto moltissimo, ma anche perché è forte, lo si sapeva, Georgino Wijnaldum, il centrocampista olandese, insomma, vedi che ha un passo superiore agli altri, che veramente è il leader, è il conducatore della squadra, è quel giocatore che fa sentire di essere capitano, ma non solo perché va a protestare dall'arbitro, ma perché lo dimostra sul campo. Secondo me è stata una grossa prestazione la sua. Mi è piaciuto molto anche Phillips, il centrocampista dell'Inghilterra, il giocatore del Leeds, bravissimo non solo nell'interrompere le azioni avversarie, ma anche poi a suggerire il passaggio per il gol di Sterling. E mi è piaciuto moltissimo, attenzione, anche Embolo della Svizzera, che secondo me è stato il migliore attaccante di questi primi 3 giorni, però se devo dare la palma del migliore la do a Wijnaldum.
Senti Bruno, ma invece quel porca puttena che è venuto fuori durante il gol,
meraviglioso,
dai, ne vogliamo parlare, perché è stato un momento anche simpatico, non abbiamo capito subito, devo dire.
Io ho detto, ma che avrà detto Immobile? Non riesco bene a leggere il labiale, ma ero sicura che non era una dedica per Jessica, questo l'avevo capito.
Bruno.
Guarda, io ti dico solo una cosa, io mi auguro, vado controcorrente, che il Cane Azzurro abbandoni veramente quell'idea strampalata di eleggere a tormentone dell'europeo il porca puttana suggerito da Lino Banfi. Che non può sottolineare un'esultanza semplicemente perché è un'imprecazione, no? Che nulla c'entra con la gioia del momento successivo da un gol. Allora, senza nulla togliere alla grande carriera di Lino, tra l'altro ha fatto 120 film, non gli è stato mai attribuito, ha mai assegnato un premio, però penso che se proprio sentiamo la necessità di un tormentone, allora sarebbe meglio rispolverare il popo dei mondiali, cioè il Seven Nation Army dei White Stripes, o se proprio vogliamo omaggiare un artista pugliese andiamo sul sicuro con Siamo una squadra fortissima, e quella di Checco Zalone per il io dico che questo del porca puttana è proprio,
non ti piace?
Guarda, tirerei in ballo Fantozzi. Ti ricordi la definizione che diede della corazzata Potionk?
Ecco. sì.
Sì, andrei di lì, su quelle rime lì.
Bene. Bruno, invece lasciamo la nazionale, andiamo un po' alle questioni di casa nostra, Milan. C'è un po' la situazione sul rinnovo di Çalhanoğlu, no? L'abbiamo visto giocare non benissimo nella prima partita contro la nazionale italiana, si parla di questi di questo rinnovo, ma c'è il corteggiamento anche di altre squadre. Che ne pensi tu?
Guarda, posso dirti con certezza, non come finirà, ma posso dirti con certezza che c'è una situazione di grande fair play tra il Milan e il giocatore. Cioè, al Milan fanno benissimo il giocatore per quello che ha fatto durante la stagione e per l'età che ha, merita ovviamente di strappare un contratto importante, insomma sarà probabilmente l'ultimo importante della sua carriera, ma nello stesso tempo il Milan sa di dover sottostare a quelli che sono i dettami della proprietà, cioè più di lì non si va, per cui o Çalhanoğlu si adegua, cioè, adegua i suoi parametri a quelli del Milan, oppure è destinato ovviamente ad andarsene, anche perché il Milan la soluzione dovrebbe averla già pronta in depolo, avendo quei giocatori che potrebbero essere graditi all'Udinese per una questione meramente economica, cioè quei giocatori i cui ingaggi, i cui stipendi ovviamente non creerebbero sbilanciamento all'interno della rosa dell'Udinese. Mm. E qui bisogna solo aspettare, se abbassa le pretese Çalhanoğlu, ma almeno, ripeto, almeno sanno che merita di più, però ovviamente il Milan non vuole fare il passo più lungo della gamba.
Beh, giusto, e andando a parlare di qualcosa comunque dell'aspetto economico dei club, parliamo dell'Inter che insomma sappiamo ha una situazione tutta da controllare, deve vendere, e chi è meglio cedere in questo momento tra Hakimi e Lautaro?
Tra l'altro c'è un forte pressing su Hakimi del Chelsea. Bruno?
Sì, ma vedi, il discorso è che ieri, non so se hai letto le dichiarazioni di Zhang, anzi le avete anche pubblicate tra l'altro, sì, in cui dice insomma siamo in un periodo di pandemia, siamo in un periodo di crisi economica, per cui i quattrini non ci sono, ma nel momento in cui tu vuoi vendere e devi vendere, innanzitutto bisogna trovare l'acquirente, perché se la crisi coinvolge tutti, anche il possibile acquirente alle prese con questa maledetta crisi. Secondo tema, tu vuoi vendere, ma chi sarebbe disposto ad acquistare sa benissimo in che situazione ti trovi, per cui difficilmente ti accontenta sul piano ovviamente della
richiesta.
Sì, dal punto di vista economico, per cui è una situazione molto difficile questa dell'Inter. C'è un mercato che ristagna, grossi acquisti non ce ne sono stati, fino a questo momento ci sono stati solo gli allenatori che sono stati scambiati, per cui l'Inter deve fare cassa, deve ridurre il monte stipendio, ma per adesso si parla soltanto di giocatori che invece ricevono un aumento di stipendio. Il caso di Bastoni, ci sarà quello di Barella, sono stati rinnovati mi pare D'Ambrosio e Ranocchia, per cui è chiaro che se anziché tagliare aumenti poi va a finire che la situazione debitoria aumenta di smisura. Io dico che anche qui ci vuole pazienza a vedere che cosa succederà, però diciamolo francamente, l'Inter si trova in una situazione molto ma molto difficile.
Bruno, siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con te, naturalmente domani ti ritroveremo sempre con altri spunti sull'Europeo, aspettando anche le gare di questa giornata.
Sì, adesso ovviamente ci dedichiamo alle partite che verranno giocate dalle 3 in avanti, alle partite che sono in programma oggi, e noi andiamo a trovare il nostro amico Federico Mosca, giusto?
Certo, è qui con noi, allora lo andiamo a sentire, Bruno, e sentiamo le statistiche proprio di questa giornata. Federico Mosca.
Ciao Bruno, ciao Marco, buongiorno dagli studi di Sisal Matchpoint. Partiamo dalla Spagna, perché i tre volte campioni d'Europa affronteranno la Svezia e cercheranno subito punti preziosi per iniziare bene il proprio cammino nel torneo. Spinti anche dal pubblico di casa, le Furie Rosse, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, partono avanti con il 66% di chance vittoria. Più difficile in questo caso il blitz svedese al 12%, pareggio al 22%. Restiamo poi nel gruppo E con Polonia e Slovacchia, cui i padroni di casa possono contare su un certo Robert Lewandowski e partono favoriti con il 52% di chance. Per la vittoria slovacca si scende al 19%, segno X al 29%. Chiudiamo poi con Scozia-Repubblica Ceca ed è un match in equilibrio con i cechi leggermente avanti con il 34% di possibilità di successo al 33%. Le chance degli scozzesi. Da Sisal Matchpoint è tutto per oggi, appuntamento a domani.
Grazie, grazie a Federico Mosca, grazie anche a Bruno Longhi che ritroveremo domani. Buon proseguimento.
Grazie.